Il lavoro di questo pomeriggio è un esempio sui testi del rapporto tra Paolo e Gesù. Questo è il tema specifico da Gesù a Paolo, o attraverso Paolo possiamo ricostruire qualche cosa del pensiero, della figura storica di Gesù di Nazareth. Stamattina ho presentato questo dibattito nella ricerca che è partita dai Re Magus a fine del Settecento, dove i testi di Paolo erano considerati inaffidabili per ricostruire il profilo storico di quello che Gesù ha fatto e ha detto, e pensando che Paolo in realtà è stato il fondatore del cristianesimo come religione, come pensiero, in qualche maniera fuori dalle intenzioni di Gesù. Gesù non ha assolutamente nessuna intenzione di fondare la religione, un movimento, Paolo il Tarso, questo visionario, che non ha conosciuto Gesù storico, che è stato il suo seguito, e da questa esperienza visionaria di Damasco ha elaborato un sistema di pensiero e l'idea che Gesù è il figlio di Dio, è il Cristo, sia trascendente, la rottura con la legge ebraica, il mondo che Paolo privilegia, è proprio a partire da questa esperienza di Damasco, il mondo dei genti, che viene chiamato impropriamente i pagani, che non è un termine per indicare ta esne, che Paolo considera sempre i destinatari della sua missione. Lo dice chiaramente in Galati, quando riassume biograficamente questa esperienza: colui che mi ha chiamato con la sua grazia ha rivelato in me il suo figlio perché lo annunziassi alle genti. E subito, senza consultare carne e sangue, la traduzione attuale dice nessun uomo, partì per Aramia, poi tornare a Damasco. Questo è il testo di Galati, dove lui rilegge dopo qualche anno l'avvio della missione, i destinatari e poi anche il metodo, che consiste nel proporre unicamente Gesù e la fede in Gesù come via di salvezza senza passare attraverso la giudaizzazione delle genti, cioè senza circoncisione, senza legge. Questa è la linea conosciuta, e per cui Paolo, dicevo, viene messo da parte, non serve a costruire Gesù storico, e questo per le origini cristiane. In realtà le origini cristiane si riducono a Paolo, perché in realtà i Vangeli che noi conosciamo fanno sempre riferimento a Gesù: Marco, Matteo, Luca, in parte anche i cosiddetti apocrifi. In una lettura storica non si distingue canonici e apocrifi, e uno si domanda allora come mai Paolo è considerato lui il fondatore, il perno delle origini cristiane. Stamattina è stato posto anche il problema del rapporto Paolo e Giacomo, il problema è quale Paolo e quale Giacomo, che conosciamo sempre solo attraverso le fonti, che non sono le fonti dirette. Io ho detto stamattina che Gesù non ha scritto nulla, tutto quello che conosciamo lo conosciamo tramite le tradizioni scritte da altri rispetto a quelli che hanno elaborato le tradizioni. Cioè Marco non è all'origine delle tradizioni, e Luca non è all'origine, lo dice espressamente, e quelli che sono stati testimoni oculari, autoctoni, sono diventati servitori della parola. Io ho fatto ricerche accurate integrando quello che ha scritto prima di me e questa tradizione. Luca non ha fondato la tradizione, Marco non è all'origine della tradizione, Matteo dipende da un'altra tradizione. L'unico che parla direttamente della sua esperienza con documenti databili sono le sette lettere di Paolo. È strano questa opera. Di Giacomo, non abbiamo scritti di Giacomo. La lettera è un'elaborazione di un autore che utilizza un grande personaggio, per cui basta dire Giacomo alle 12 tribù che sono in diaspora per capire che è quel personaggio della famiglia che diventa come maschio il re del successore, secondo il modello ebraico. Ed è probabilmente il primo del gruppo dei fratelli di cui si parla nei Vangeli e che diventerà il personaggio perno. Quindi anche quando si parla di Giacomo, il problema è quale Giacomo, quello antipaolino dei testi del secondo, terzo e quarto secolo, le lettere omelie pseudo-clementine, oppure il Giacomo di cui parlano gli altri testi apocrifici, cioè anche l'Acamadi, un apocrifo attribuito a Giacomo, ma non abbiamo scritti diretti di questi, e dunque conosciamo Giacomo attraverso Luca negli Atti, attraverso le lettere di Paolo, quindi avete due figure di Giacomo, che in parte convergono e divergono, come nel caso di Gesù. Questa è la situazione del rapporto Giacomo, le origini cristiane, ma ho detto è un tema che dovreste affrontare in un altro ciclo, Giacomo e le origini cristiane. Oggi affrontiamo Gesù e Paolo. E per fare questo io ho scelto un testo preciso, un argomento delimitato, che è la questione del matrimonio. Vi ho riportato nei testi che avete davanti la edizione del dibattito, discussione in Marco, capitolo 10, il testo di Matteo. Luca non ha la forma della controversia, ha solo un logio, una sentenza, nel capitolo 16 del suo Vangelo, e poi la discussione di Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove dedicherà alla faccenda del matrimonio, la vita di coppia, alcuni versetti del capitolo 6 e l'intero capitolo 7. Ma nel capitolo 7 io ho scelto solo quei brani che si riferiscono direttamente alla questione matrimonio e divorzio, o separazione, questione del indissolubilità o fedeltà nella vita. Leggiamo prima il testo di Marco, e poi quello che confronto detto con Matteo, che pare dipendere da Marco, cambiando, modificando qualcosa e aggiungendo cose che non c'erano in Marco, e il logio, che probabilmente sta alla base di questa costruzione in forma di dibattito e discussione. Lo trovate poi anche nelle vostre Bibbie, se volete. Partito di là, venne nella regione della Giudea, al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo ed insegnava loro come era solito fare. E questa immagine di Gesù maestro è tipica di Marco, anche se non riporta molti insegnamenti, vi dà questo ritratto di Gesù didascalo. E siamo dunque nella Perea, al di là del Giordano. Sarebbe questo viaggio che è iniziato nel capitolo 8, che è uno schema, anche questo semplificatorio, della biografia schematica di Marco, che fa da trama a Luca e a Matteo. Non dimentichiamo questo, nell'ipotesi di un rapporto di sinottici in cui Marco fa da battistrada, gli altri due seguono la trama, aggiungendo materiale attinto da un'altra tradizione che a partire dall'Ottocento viene chiamata con una sigla tedesca, o della parola tedesca, quella, fonte, Q. Ma ho detto che è solo un modo per spiegare questi rapporti, in alcuni casi anche verbali, quindi non solo di trama o di traccia. E qui il dibattito. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandarono se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma gli rispose loro: che cosa gli ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore vi scrisse per voi questa norma, ma dall'inizio della creazione, e qui vedete la citazione di Genesi 1:27, li fece maschio e femmina, poi 2:24, sempre di Genesi, accostati questi due versetti, senza forma di citazione, solo rimanda all'azione di Dio, creatore. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Fine della citazione di Genesi. Due testi accostati. Questo è un punto centrale che troveremo anche in Paolo. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque, conclusione, l'idea dell'unità, una sola carne, come idealmente è Dio uno solo, così uno solo è l'essere umano, vivente. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Poi avete una scena che Marco più volte elabora come approfondimento, commento fatto in privato, e questo commento avviene in casa. Questo riferimento che non è solo spaziale, probabilmente ha a che fare con il dibattito della comunità. A casa i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito ne sposa un altro commette adulterio. Qui il dibattito in casa si conclude con una formula tipicamente giuridica. Notate la formula del principio, che il ripudio viene equiparato all'adulterio, o meglio, sposare un ripudiato, una ripudiata è uguale ad adulterio, e l'adulterio è uno dei principi del decalogo, non dimentichiamo. La seconda parte, non uccide, non commette adulterio. Quindi in questa maniera era formulazione giuridica, chiaramente giuridica, hai notato la formula chi, della casistica, no? Del diritto, e dunque viene formulato in forma giuridica il principio biblico, quindi ancora della volontà di Dio. E quello che è interessante per noi è questa maniera di procedere, e prima di tutto Gesù mette fuori gioco la legislazione, perlomeno sospende la legislazione mosaica, perché lui rimanda a Mosè, e si dicono Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio, e questo è Deuteronomio 24, che dice, un testo ben noto sullo sfondo dei dibattiti, se un uomo sposa una donna e poi si rende conto che c'è qualcosa di disdicevole in lei, il testo dice così, quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, una formula un po' particolare la traduzione, parlate di qualcosa di vergognoso, e qui è una formula interpretata in diversi modi, non lo spiega il testo del Deuteronomio, scrive per lei un livello di ripudio, gliela consegni in mano e la mandi via dalla casa. Questo è Deuteronomio 24, il verso 1, l'inizio del capitolo 24, 1. E poi il testo va avanti dicendo che in realtà questa misura è a difesa e a tutela della donna. Il primo marito, se lei si risposa, viene ancora ripudiata, è proprio disgraziata questa donna, di nuovo, il primo marito non può riprenderla. Cioè, in qualche maniera, garantisce la possibilità di questa donna di rifarsi una vita. Ecco, questo è il senso. Ma ho detto, la citazione o rimando il dibattito è solo alla questione del... C'è un diritto di rimandare da parte del maschio. In qualche maniera, la scelta della legislazione è solo questo aspetto, perché il testo, se è uscito di casa, va, diventa moglie di un altro, e anche questo la prende in odio. Il primo marito non potrà riprendere per moglie, questo è il senso, perché è contaminato, ma davanti alla storia della... visione ebraica della cosa del matrimonio, che non è solo un problema di diritto, è un problema anche di purità, impurità, cioè della condizione religiosa davanti a Dio. Quello che è interessante, dicevo, nell'elaborazione del dibattito, come l'ha pensato Marco, è la predisposizione di Gesù. Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ora, l'espressione cuore indurito, come cervice dura, è l'espressione profetica, che trovate in Ezechiele. Ezechiele dirà che è il cuore indurito, il cuore di pietra, che ha impedito alla prima alleanza, al primo patto di sussistere. Dio vi libererà da questa durezza, vi darà un cuore di carne, togliendo il cuore, il famoso testo del trapianto. Ezechiele, capitolo 11 e capitolo 26, sono due. In due brani lui, e prima rispondete a quelli di Gerusalemme che dicono va, quelli sono andati in esilio all'ameritato, vi dico io come stanno le cose, dice Ezechiele, Dio le riporterà e Dio vi darà un cuore nuovo, finalmente ci sarà un'alleanza definitiva, e allora per la durezza del vostro cuore, cioè, è legata all'infedeltà, e Dio è qui in grado di cambiare, e a questo punto Gesù bypassa il Sinai e va all'inizio. E non cita spessamente un testo come la forma sta scritto, ma l'agire di Dio, ma all'inizio della creazione. E qui l'agire di Dio diventa norma per la prassi umana, in questo caso, del significato del matrimonio e come vivere la relazione sponsale. E più che una nuova legge, Gesù rivela l'agire di Dio che, ho detto, è fondativo del modo di agire dell'essere umano. Solo, ho detto, nel dibattito successivo, che riflette quelle discussioni ecclesiali, avete la forma giuridica del chi ripudia commette adulterio e chi sposa la ripudiata. E se lei ha ripudiato il marito, questa seconda parte della formulazione riflette più una prassi greco-romana che non tipicamente giudaica, anche se sono alcune signore di alto rango, più l'ambito della corte, ambiente erodiano per capirci, che possono prendere l'iniziativa di rimandare il marito, ma in realtà nel mondo, stando al testo del Deuteronomio, è solo il marito che ha diritto di dare il libello di ripudio, è l'unica iniziativa di sposare e rimandare via. mentre la formulazione marciana, nella seconda parte, sarei ripudiato il marito. Questa formulazione risente più del contesto ellenistico greco-romano, fuori dell'area palestinese e giudaica. Tenete presente questo che ci servirà per Paolo. Come vedete, allora, il testo è centrato su quella lettura di Genesi molto vicina, accostando due testi, quello del capitolo primo e capitolo 2. Il capitolo primo sulla parità maschio e femmina a immagine di Dio, il secondo è sull'unità o istituzione del matrimonio come realtà vitale che riflette la volontà di Dio. Il testo di Matteo non si discosta molto dal testo di Marco, solo rovescia un po' l'ordine delle cose. Vi rendete conto come le tradizioni sono state applicate, aggiustate secondo le comunità. Matteo dice così, siamo nel capitolo 19, che questo è collocato in questo viaggio ideale, che non è solo spostamento geografico di Gesù, ma diventa anche il percorso che fa la comunità cristiana al seguito di Gesù. Mettiamoci a pensare così. È biografia, adesso i Vangeli non sono catechismi, non sono solo raccolte di sentenze, di parabole o di miracoli a scopo di catechesi battesimale, sono vere e proprie biografie in funzione, ho detto certo, della vita della comunità cristiana. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo, se trova in lei qualcosa di disdicevole? Su questo le scuole ebraiche, quello di Hillel più liberale e quello di Shammai più rigida, si dividevano. Uno diceva: se c'è l'adulterio e c'è un atto di moralità chiara, allora questo Shammai ha diritto di ripudiare. Ma qual è il motivo? Matteo riflette già al dibattito giudicamente giudaico che riguarda il testo di Deuteronomio 24:1. E gli rispose: non avete letto, e rimanda alla scrittura, non, mentre Marco diceva quello che Dio ha fatto. Prima cosa ha ordinato Mosè qui, non avete letto che il creatore, notate che Matteo ha messo prima la risposta positiva e dopo ci sarà il rimando al testo di Mosè, la legge mosaica. Non avete letto che il creatore da principio li fece maschio e femmina e disse, Matteo ha coordinato bene i due testi, l'agire di Dio e la fondazione, la costruzione del genere maschile e femminile come progetto della creazione e poi il matrimonio. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà a sua moglie, i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Sono piccole varianti ma non sono insignificanti del testo. Solo dopo avete la questione della legge mosaica, del Deuteronomio, cioè il diritto di ripudio, potremmo dire disciplina del divorzio, che è pacifico, cioè il diritto che ha il maschio se non riesce ad avere figli, non va d'accordo, sono dei problemi, manda via la prima donna e sposa un'altra. Questo era il principio. E Gesù, più che fare un'altra legge, non fa altro che interpretare il progetto della creazione, un orizzonte nuovo, devo dire, è l'orizzonte del regno, che vuol dire l'agire di Dio, creatore. Gli domandarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: per la durezza del vostro cuore. E qui abbiamo la tradizione costante su questo cuore indurito, che rimanda a detta tradizione profetica. Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, e avete la forma giuridica del matrimonio, non più come dibattito in casa, nell'ambito della comunità, ma come parole di Gesù. Chiunque ripudi la propria moglie, se non in caso di unione illegittima, ne sposa un'altra, commette adulterio. Ed è in questo contesto che voi avete questa eccezione tipica di Matteo, che non c'è in Marco, non c'è in Luca, vedremo, non c'è in Paolo. Questa è una tipica elaborazione di Matteo. E vi rendete conto che le parole di Gesù, lasciamo adesso le sue azioni, ma le parole sono state già applicate, interpretate. Questa è un'aggiunta, ma interpreta il pensiero di Gesù, l'intenzione di Gesù. Non lo sappiamo, potrebbe essere. Anche Marco ha fatto la sua lettura della comunità come dibattito, equiparando il ripudio all'adulterio. Qui avete che solo in caso di unione illegittima è stata tradotta così quello che nella vecchia traduzione diceva concubinato. Qualcuno ricorderà questo, che quella illegittima lascia aperta la questione. Il greco dice porneia. Io vi ho riportato anche l'altro testo che Matteo ha anticipato in quel discorso programmatico rivolto ai discepoli nel cosiddetto discorso della montagna. E una delle sei antitesi, così chiamate, o rilettura, approfondimento più che cancellazione, radicalizzazione della Torah, della legge e dei profeti. Il testo di Matteo 5 dice così: fu pure detto, questo passivo rimanda, Dio disse, pure nella sinagoga voi ascoltate la scrittura che è parola di Dio. Dio ha detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto di ripudio, e sapete dove viene questo testo? Dio ha detto, Deuteronomio 24, che è un principio che sta alla base della legislazione del diritto ebraico sul matrimonio. Le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, in forma di contrapposizione, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, in greco c'è sempre parthos logos porneias, eccetto il caso, la situazione di porneia, e porneia è un termine che abbraccia, c'è a che fare con l'immoralità, e immoralità di carattere giuridico, oppure nate da una situazione giuridica, oppure di un comportamento etico che va contro il principio del decalogo. E la soluzione più semplice è quella di Shammai, che si tratta di adulterio, eccetto il caso di adulterio, solo che per dire adulterio in greco c'è un termine ben preciso, che non è porneia. Adulterio è moicheia, ma Matteo sa scrivere, perché quando elenca i comandamenti cita anche adulterio, quindi il problema non è l'adulterio, ha a che fare con l'immoralità, che è stata unione illegittima. La stessa faccenda la troverete nel cosiddetto decreto di Gerusalemme, clausole di Giacomo, dove fra le quattro condizioni richieste ai convertiti dalle genti che vivono insieme a giudeo-cristiani di astenersi a quattro, di cui tre sono regole alimentari: il sangue, la carne offerta agli idoli e i soffocati, e poi la porneia. Un'altra volta l'impudicizia, ma il problema no, l'impudicizia è un principio dei cristiani, non può essere messa come di condizione alla pari delle questioni alimentari, mangiare o mangiare, che per sé non è un problema etico, è un problema di regole che in quel contesto hanno un significato non solo culturale ma anche religioso. Quindi porneia potrebbe essere unione tra parenti, che nel Levitico sono considerate incesto, e dunque porneia è qualcosa abominevole. Dio non può accettare, e potrebbe essere allora questa unione illegittima. Ho detto, ha lasciato aperto il campo la nuova traduzione a queste, non adulterio, non prostituzione, ma una unione che secondo le leggi rigide della scrittura, della Bibbia, tradizione ebraica, è inaccettabile, illegittima, paragonabile alla porneia, a uno stato di immoralità, dunque a tutela della santità del matrimonio, non solo un'unione fedele, stabile, ma anche santa. Questo potrebbe essere la provocazione di Matteo, che colloca la situazione dentro una tradizione ebraica che considera le unioni tra parenti di secondo grado, eccetera, condannate dal Levitico, come ho detto nel testo del libro degli Atti. Leggiamo il testo di Luca e poi potrò fare il confronto con Paolo per arrivare al vero problema del rapporto Gesù-Paolo. Alla fine voi dovreste fare questa convinzione, che in realtà noi non conosciamo cosa ha detto, cosa ha fatto Gesù, se non tramite Marco, Matteo, Luca, Giovanni, e io metto anche Paolo, alla pari dei Vangeli, e con il vantaggio che Paolo lo conosco, so a chi scrivere, so qual è la sua formazione, quali sono i suoi problemi, il suo metodo, mentre di Marco è un testo anonimo, di un personaggio di cui non so niente, se non che legato a Pietro secondo la tradizione, ma non so chi è Marco, se poi è Marco quello che ha scritto quel libretto anonimo che solo nel secondo, terzo, quarto secolo passerà sotto Marco. Così vale per Matteo, catamata, ma non so chi è Matteo, chi sta dietro, so solo attraverso la sua opera chi è. Lo stesso vale per Luca, so chi è dietro il Vangelo di Luca e gli Atti attraverso la sua opera. La tradizione poi ha cercato di integrare queste notizie, ma cavandole spesso dai libri che abbiamo a disposizione, più che notizie autonome, controllabili, diverse dalle fonti, che sono queste qua, queste degli scritti. Sentite quello che scrive Luca, che riporta il logio tale quale, senza la cornice del dibattito e l'argomentazione scritturale, che è la chiave del dibattito in Marco e Matteo, con quelle varianti di spostamento, di applicazione poi all'interno della comunità. Chiunque ripudia la propria moglie ne sposa un'altra, commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. È la formulazione più chiara, anche meno contestualizzata nell'ambiente greco-romano, non ha l'applicazione di Matteo preoccupato della santità o della purità rituale, questione del matrimonio puro e impuro, eccetto il caso di Porneia, di questa situazione di immoralità, è un testo lineare ed è collocato dentro una serie di sentenze nel capitolo 16 dove si parla della questione del mammona, del denaro e poi del regno di Dio che subisse violenza e solo i violenti se ne possessano entrano dentro. E subito dopo avete la parabola del ricco e del Lazzaro, il ricco che banchetta e il povero Lazzaro. Dunque, un contesto un po' strano di discussione con i farisei. Luca ha collocato qui fuori dal contesto del dibattito. Ma il logio, che probabilmente è il nucleo più arcaico di questa tradizione, normalmente Luca è nel riportare le sentenze molto più fedele di Matteo. Tant'è vero che quel progetto che da una decina d'anni stanno elaborando studiosi sulla fonte Q, il testo che viene seguito come testo della fonte Q è Luca. Normalmente citano Q, lettera, più capitolo e versetto di Luca, perché Luca è quello che in genere è più fedele rispetto a Matteo. E veniamo al testo di Paolo. E sono due testi, e quindi non solo il versetto che rimanda espressamente con una forma di citazione a Kyrios, cioè all'origine autorevole di questo logo che è Gesù, ma in quanto ormai il Signore è risorto, ma Paolo parla prima, nel capitolo 6, al verso 12, incomincia con quella discussione con i cristiani adulti di Corinto, particolare i maschi, che rivendicano il diritto di continuare a comportarsi come prima, andando prostituto nella città di Corinto. Dicono, tutto è lecito? Sì, ma non tutto giova, risponde Paolo. Tutto mi è lecito? Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre, dicono, e il ventre per i cibi, risponde Paolo. Dio però distruggerà questo, il ventre e quello. Il corpo invece non è per l'impurità, ma per il Signore. Notate, l'impurità è porneia, quella parola che trovate anche nel dibattito di Matteo, e poi continua a fare, ma il Signore è per il corpo. Dunque Paolo distingue il colia, che è il ventre, il seme biologico, e il corpo soma, che è la persona. La persona è destinata alla resurrezione, mentre il complesso fisico, fisiologico, è destinato alla rovina totale, alla morte. Il futuro è dunque legato al Kyrios. Il Kyrios è la resurrezione. Il corpo è per il Signore è per il corpo. La persona è Dio che risuscitate, il Signore risusciterà anche noi con la sua potenza. Notate che Paolo dice corpo, solo dopo aggiunge noi, problema personale, perché il corpo non è quello che diciamo noi nella visione platonica, il corpo di sintodrama, il corpo è la persona, è noi, chiamata risurrezione. Sentite poi come procede. Non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? Quando avete seguito che i corpi non è il corpo semente fisico, ma è la persona in rapporto con il Kyrios o il Cristo, Paolo può dire che noi siamo membra di Cristo, lo sapete, questo è un linguaggio suo, che non è una metafora, sa realmente il corpo di Cristo unito a lui mediante la fede, il battesimo e l'Eucaristia, è il segno visibile di questa unità, appunto che i molti che mangiano l'unico pane, pur essendo molti, sono un corpo solo, perché sono membra dell'unico corpo. Paolo è realistico, davvero che per lui il corpo reale non è l'Eucaristia, è la Chiesa, l'Eucaristia è il corpo mistico. È Eucaristia, non la Chiesa. Il corpo reale è la comunità. Cambierà il linguaggio solo dopo il 1000. Per cui la Chiesa è il corpo mistico. L'Eucaristia diventa solo una metafora, così, insomma, dell'unione, il corpo di Cristo, ma insomma, cosa può, no? Il corpo di Cristo è la Chiesa, quell'altro è il corpo del sacramentale. E dunque, non sapete che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò le membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che si unisce la prostituta con essa un corpo solo e i due, è detto, diventeranno una sola carne. Genesi 2,24. Chi ha letto la tradizione di Marco e Matteo si rende conto che Paolo vuole argomentare sul rapporto profondo che si costruisce verso l'unione sessuale, rimanda a Genesi, quel testo che sarà il testo base per la discussione sul significato del matrimonio, scavalcando la legge mosaica per ripudio. Ma chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito. Paolo distingue tre livelli. È un po' complicato questa antropologia. La carne o il ventre è il complesso che finisce nella morte, che non ha futuro. Il corpo e la persona, ma allora che cosa è la persona? È l'anima? Paolo non parla di anima, L'anima è Platone. L'anima che si libera dal corpo e torna al mondo spirituale dove è venuta perché preesisteva. Non è questa la visione del Fedone, non è Platone. Paolo dice il corpo è la persona, la carne è l'elemento fisico materiale, pneuma è questa relazione o rapporto dell'essere umano con il Signore, con il Signore risorto, che è infatti lui spirito. Al punto che Paolo può dire chi si unisce al Signore, il Signore Gesù risorto, forma con lui non solo una sola carne, come dice Genesi, o come avviene la coppia, ma un solo spirito. In questa maniera consente di interpretare il matrimonio non come concorrente all'unione con Gesù. Mentre l'unione con la prostituta è un dissacrare la unione profonda che tu hai con Gesù, membra, l'unione sponsale è un'unione che non contraddice l'unione con il Signore che ti fa di te un solo spirito. Vi siete accorti di questo passaggio? Mentre il testo di Genesi dice una sola carne, lui l'applica all'unione sessuale e dice non potete perché è un'unione profonda, vitale. Ma allora marito e moglie si uniscono, spezzano l'unione con Gesù? No, dice Paolo, l'unione con Gesù è un solo spirito. Tenete presente questo perché ci servirà adesso per la seconda parte, che viene proposta nel capitolo 7. Un lungo capitolo interamente dedicato a rispondere agli interrogativi della Chiesa di Corinto, dove alcuni rigoristi vorrebbero impedire le nozze ai cristiani e le relazioni agli sposati perché è peccato. Dicono allora, ma è bene per l'uomo non toccare donna, così citano uno slogan che probabilmente circolava a Corinto attribuendolo a Paolo. Mi avete scritto? Che cosa buona per l'uomo non toccare donna, ma motivo dei casi di porneia, immoralità, sempre quel vocabolo, ciascuno aveva una moglie e ogni donna per un marito, poi doveri reciproci del marito e della moglie. E qui è il riferimento a Genesi, implicito riferimento a Genesi che abbiamo sentito nella tradizione evangelica. Poi Paolo va avanti dicendo che lui preferirebbe che tutti fossero come lui, non sposati, e dice però se uno non è in grado di vivere la continenza è meglio che si sposi, e arriviamo al nostro testo, che è precisamente 7.10. Agli sposati, ai non sposati, alle coppie, vivono il rapporto di coppia, così come prescrive Genesi, se vogliono dedicarsi alla preghiera per breve tempo, di comune accordo, ma è solo un consiglio perché il comando è quello della Genesi, saranno la sua carne, questo è lo sfondo che ha citato un momento prima, nel capitolo 6, qualche versetto prima, agli sposati ordina non Dio ma il Kyrios. Paolo citerà almeno in altri due casi sentenze o tradizioni che risalgono al Kyrios. Nel capitolo 11 della stessa Prima Corinzi, parlando della cena chiamata del Kyrios o Kyriakon Deibno, cena del Signore, dove avvengono disordini e abusi per cui i benestanti, i ricchi consumano per conto loro quel che doveva servire per il pasto fraterno e fanno stare male, a disagio, i poveracci che arrivano alla fine, mettendo in crisi la comunità, disprezzo sulla ecclesia di Dio. Io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho trasmesso. E la tradizione della cena rimandata al Kyrios, non ad Antiochia né a Gerusalemme. E all'origine di questa tradizione della cena, che è quella che trovate nel Vangelo di Luca, anche qui dunque avete riferimento al Kyrios, che non è solo il Gesù storico, ma è il Gesù che attraverso la resurrezione è diventato il Signore. Paolo dice il mio Signore, cioè la fonte autorevole. Agli sposati ordino non io ma il Kyrios. Notate l'ordine, interessante questa operazione fatta da Paolo. La moglie non si separa dal marito. Questo è inusuale nel mondo giudaico. Voi avete sentito Marco, Matteo, chi? Deuteronomio 24, l'istituto del ripudio è stabilito per regolamentare l'arbitrio maschile, non so se è stato chiaro. Cioè, tu hai diritto, se ha trovato qualcosa di disdicevole, vergognoso in lei, di rimandarla, dandole però una licenza regolare, in modo che lei possa risposarsi, eccetera. Tu non hai più diritto su lei. E qui avete rovesciato. E la moglie. A Corinto sono le signore cristiane che prendono l'iniziativa del divorzio. Noi conosciamo questo ambiente da un'altra scena, episodio che Paolo riporta nel capitolo 11, a proposito dell'assemblea carismatica. O della preghiera, dove le signore si presentano con una conciatura al maschile. E Paolo dice, questo è vergognoso, che Dio l'ha data la chioma come gloria e onore. Allora il marito non deve coprirsi, ma lei tende, riflette invece la gloria del marito e dunque tenere i capelli in ordine, acconciati in maniera giusta, rispetto anche alla sacralità dell'assemblea, che la preghiera dove sono presenti gli angeli. La moglie non si separa dal marito e qualora si separa rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito e il marito non ripudi la moglie. Volendo riprodurre la tradizione genuina di Gesù, voi dovreste invertire: il marito non ripudi la moglie con tutto il resto, mentre qui Paolo ha chiaramente adattato una tradizione che lui riconosce, la tradizione del Kyrios, non è la soluzione sua, conosce la tradizione palestinese. Ma non è più Antiochia, Gerusalemme o altro, è il Kyrios, come per la cena. Ma con questa contestualizzazione, dove ho detto l'iniziativa è delle cristiane di Corinto. Un secondo caso che Paolo distingue molto bene riguardo alla tradizione storica di stare a Gesù. Agli altri dico io non il Signore. Ed è il caso di matrimoni misti che non sono prevedibili nella tradizione evangelica. Anche se ho detto Matteo e Marco hanno applicato la sentenza di Gesù riportata da Luca in maniera molto lineare, semplice, l'hanno applicata a diverse comunità, aggiustandola, adattandola. Qui dunque Paolo è consapevole che sta applicando il principio del matrimonio voluto da Dio, ma in un contesto in cui ci sono situazioni imprevedibili a livello di Gesù. Cioè che un cristiano sposi un cristiano, questo è possibile nella diaspora. Nell'ambiente ebraico, il contesto ebraico, sono ebrei che si sposano tra di loro. Paolo fa riferimento al contesto anche del mondo ebraico dove è condannato il matrimonio misto. Agli sposati, ora non io ma il Signore, la moglie non si separa dal marito, sempre questa iniziativa di lei. Se un fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripugni. Qui torna l'ordine puntuale, prima il maschio e poi la donna. E una donna che abbia il marito non credente, se questi acconsente a rimanere con lei, non la ripudia. Questi sono i due principi giuridici. Se c'è un accordo nella vita di coppia, non importa se lui o lei non sono credenti, non appartengono alla comunità, il matrimonio sta in piedi, il marito dà la giustificazione subito, il marito non credente infatti viene reso santo dalla moglie non credente e la moglie non credente viene resa santa al marito credente, altrimenti i vostri vi sarebbero impuri. Voi capite che tipo di santità viene introdotta: il marito non credente o lei, la moglie non credente, nell'ambito dell'alleanza o nell'ambito della santità attraverso la vita di coppia, perché i due sono una realtà sola. E fa riferimento al nascere i figli che nati dentro il matrimonio sono inseriti nell'alleanza, sono santi. Santi nel senso che ho detto non di santità etica, ma di questa appartenenza, potremmo dire una santità sacramentale, viene inserita attraverso l'unione sponsale. Sentite poi la soluzione. Il problema del matrimonio in crisi, di un matrimonio misto. Ma se il non credente vuole separarsi, si separa. In queste circostanze, fratello e sorella non sono soggetti a schiavitù. Dio li ha chiamati a stare in pace. E che sai tu, donna, se salverai il marito? E che sai tu, uomo, se salverai la moglie? Con queste due ultime domande Paolo sembra che voglia rispondere a un'obiezione, ma gli voglio tenere in piedi questa vita di coppia perché forse con la mia presenza lui ci ripenserà o lei ci ripenserà, si salverà, cioè l'adesione alla fede per la salvezza. E Paolo con queste domande esclude l'idea di mantenere in piedi una relazione di coppia che è ormai sfasciata, che non ha senso perché lui o lei non consente, non accetta più il progetto di vita insieme. E qui lui lascia aperta la questione, ma allora il fratello e la sorella che sono chiamati a vivere in pace e non sono soggetti a schiavitù, possono risposarsi? Se avesse detto qualcosa di più chiaro, Paolo avrebbe evitato tanti dibattiti anche attuali, lasciato aperto. Il principio che lui ha affermato sopra sulla tradizione che viene dal Signore, cioè che non si risposi lei o lui o si riconcili, sembrerebbe escludere la possibilità di un matrimonio successivo. Però ha detto non è chiaro la posizione di Paolo sui matrimoni misti. Afferma i suoi principi della pace e della libertà del partner cristiano, e su questo poi il diritto delle varie chiese, le applicazioni e le discipline delle varie chiese si distanzieranno, divideranno dalla chiesa orientale, ortodossa, la chiesa della riforma, la chiesa cattolica. Attraverso questa lettura dei testi della tradizione di Gesù, invece di parlare di Gesù e Paolo, perché quando si parla di Gesù e Paolo abbiamo l'impressione che noi conosciamo Gesù, conosciamo Paolo, noi abbiamo testi che parlano di Gesù, conservano le sue parole, abbiamo scritti diretti di Paolo, mentre di Gesù non abbiamo nessun scritto, attraverso i quali possiamo conoscere il pensiero, il profilo umano, gli orientamenti di questi personaggi che possa avere un rapporto, ma ho detto questo rapporto lo costruiamo solo attraverso la documentazione che è conservata all'interno di un elenco di libri sacri considerati fondamento e regola per la vita della comunità. In questo senso hanno una grande autorevolezza, ma sul piano storico questi testi hanno lo stesso valore di tutti gli altri testi. L'importante è che questi altri testi siano databili e che siano letti nel loro contesto, che spesso è un contesto successivo a quello delle prime comunità, sono della seconda o terza generazione, ma non, questo non è un motivo per escludere da un possibile uso per conoscere la tradizione riguardante Gesù e Paolo. E io aprirei a questo punto un po' di dibattito rispondendo a due questioni che io ho lasciato in sospeso. La prima riguardava proprio la faccenda del criterio della canonicità e poi la figura di Giacomo, Paolo e Gesù. Questi tre personaggi che non sono alla pari, perché Gesù sta alla base, punto di partenza per Giacomo e per Paolo. Partirei da questa seconda. Il cristianesimo che noi abbiamo oggi è il cristianesimo di Paolo. Quello di Giacomo è sparito col 70. Se non ci fosse stata la tragedia del 70, forse i giochi sarebbero stati diversi. Cioè, senza la fine della nazione ebraica e tutta la tradizione ebraica, non so dove sarebbe stato il centro del cristianesimo, di quello che noi conosciamo poi come cristianesimo, cristianità, che si sposta dall'Oriente verso l'Occidente e avrà poi nel punto di riferimento la capitale dell'impero, che per ragioni storiche e politiche diventerà poi anche il centro dell'organizzazione cristiana. Di Giacomo, ho detto, abbiamo solo gli accenni nei libri di Paolo e in Atti. In Paolo Giacomo è menzionato in Galati e Prima Corinzi, e che è conosciuto come il fratello del Signore, un titolo che sta alla pari di apostolo. Quando dice non ho incontrato nessuno di apostoli, non Giacomo, il fratello. Giacomo, senza essere apostolo, senza essere del gruppo dei dodici, è il fratello, cioè un'autorità. Ed è lo stesso titolo che voi trovate poi nel capitolo 9 degli Atti, menzionati, accennati da Enrico, dove Paolo rivendica il diritto di portare con sé una donna, come fanno Cefa e i fratelli del Signore, cioè in questo caso la famiglia, ma della famiglia è in particolare Giacomo. Il fratello del Signore apparve a Giacomo. Capitolo 15. Dunque, Paolo conosce questo personaggio che fa parte del gruppo dirigente di Gerusalemme accanto agli apostoli, ma lui è autorevole in quanto fratello. Non voglio entrare nel dibattito se cugino, sono irrilevanti facendo cugino o fratello del primo matrimonio. Io considero Giacomo figlio del primo matrimonio e si capisce allora perché è lui che subentra la morte di Gesù. Secondo il modello ebraico, è il nome di famiglia che diventa il dirigente. E questa è la visione che vi dà Luca negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli dice che a Gerusalemme, accanto agli undici, ci sono le donne con Maria e i fratelli di lui. I fratelli di lui, in questo caso i parenti. Poi, quando Pietro lascia Gerusalemme, invita i fratelli ad avvertire Giacomo. E da questo momento la guida di Gerusalemme, dal capitolo 12 in poi, è Giacomo. comparirà accanto a Pietro nel cosiddetto concilio di Gerusalemme, l'assemblea cui si decide il metodo per accogliere i non ebrei nella Chiesa, con le clausole autorevoli, si capisce il ruolo che ha avuto Giacomo in questo. Ma poi quando Paolo arriva per l'ultimo incontro a Gerusalemme, non incontra gli apostoli, nessuno dei dodici, incontra Giacomo e i presbiteri. A Gerusalemme, nel capitolo 21, Paolo porta, se è vero, a Luca là, e si insordina queste le offerte, e Giacomo gli propone, con la scelta che diventa poi un trabocchetto, di pagare i sacrifici per quattro giudeo-cristiani, verrà catturato nel Tempio durante questo rito di purificazione. Ma è Giacomo che guida tutto a Gerusalemme. E lo conosciamo che in Galati, quando Pietro, per paura degli inviati di Giacomo o di quelli che si richiamano a Giacomo, spezza la comunione ecclesiale separandosi dai non ebrei. Per paura di Giacomo, è un personaggio importante che condiziona la politica della prima chiesa, al punto che Pietro, per paura dei delegati di Giacomo, si sottrae alla comunione ecclesiale. Questa è la figura di Giacomo negli Atti degli Apostoli e nelle lettere di Paolo. Cui ho detto è un personaggio accanto agli apostoli, però nelle lettere di Paolo non appare il Giacomo a cui si richiameranno poi i giudeo-cristiani fondamentalisti e osservanti, mentre in Luca questo problema è risolto perché anche il Paolo lucano è più vicino all'ebraismo, è un Paolo che sta dentro la legge ebraica, lui è venuto a Gerusalemme a portare l'elemosina per fare il culto nel Tempio, e dunque un Paolo giudaizzato. Dunque non è un Paolo conflittuale. È chiaro che nelle lettere di Paolo, invece in Galati, c'è una tensione tra il gruppo che si richiama a Giacomo e la metodologia Paolo, missionario di Paolo. Il secondo punto che volevo accennare è il problema dell'autorevolezza dei testi. È stato accennato stamattina qual è stato il criterio per cui alcuni testi sono stati accolti come canonici e altri no. E il criterio non è la dottrina, non è l'antichità, per sé neppure l'origine, apostoli o non apostoli, se sarà un dibattito di fine Ottocento, se sono di origine apostolica, se sono canonici. In parte il Concilio per la Chiesa Cattolica ha risolto dicendo degli apostoli o della cerchia degli apostoli, per cui anche Marco, Luca e altri che non sono apostoli rientrano tra gli scritti canonici. Ma il criterio che poi verrà menzionato dallo storico Eusebio è che sono i testi letti comunemente nella sede liturgica e riconosciuti dunque come fondamento autorevole della fede comune. Più che, ho detto, il contenuto, l'antichità, l'attribuzione a un personaggio o un altro, è l'uso fatto nelle comunità. E quando c'è un consenso, un confronto tra questo uso liturgico dei testi, avete, e questo avverrà alla fine del IV secolo, e con già elenchi nel secondo, e nel IV secolo si riconosce questi e non altri sono i testi comunemente letti nella Sede. Quindi non esiste un criterio né intrinseco, cioè sono migliori degli altri, più profondi, più vicini a Gesù, No, semplicemente le chiese hanno letto questi e non altri. E dunque questa è una documentazione di carattere storico, e il principio è che le chiese si riconoscono in questi, cioè la loro fede è riflessa in questi testi. Questo è, direi, molto più semplice, perché ho detto è proprio Eusebio di Cesarea che dice testi concordi, discussi, altri, invece ci sono invece testi che vengono ripudiati, ma il criterio è l'uso fatto nelle chiese. Poi, in base a quali criteri, appunto, è la continuità, la coerenza, quello che volete, ma per sé non è formulato un principio chiaro, detto che sono i migliori, i più vicini, scritti dagli apostoli, è l'uso liturgico.